Commissis, il podcast di Recommon.
Mi chiamo Vladimir Slivjak.
Mi chiamo Vladimir Slivjak.
Sono il presidente dell'organizzazione ambientalista russa EcoDefense.
Vladimir Slivjak è uno dei più famosi ambientalisti russi e ci racconta con orgoglio i decenni di attivismo nel suo paese d'origine, dal quale manca ormai dal 2021, anno in cui ha ricevuto il Right Livelihood Award, noto anche come premio Nobel alternativo.
EcoDefense è riuscita a fare molte cose positive per la regione di Kaliningrad negli anni 90, ma anche negli anni 2000. Siamo riusciti a bloccare la costruzione di due terminal petroliferi che potevano mettere a rischio, con le loro probabili perdite di greggio, l'intera costa del Mar Baltico, ma non solo, abbiamo anche bloccato la realizzazione di un impianto per la raffinazione del petrolio, anch'esso una minaccia per il Baltico. Questo per quanto riguarda i combustibili fossili, perché poi abbiamo bloccato anche un reattore nucleare. Di fatto, appena sentivamo che il governo voleva portare avanti progetti dannosi per l'ambiente, noi ci mobilitavamo e quasi sempre vincevamo le nostre battaglie.
Incontriamo Vladimir Slivjak a Berlino, in quella Germania che lo ha accolto soprattutto grazie alla stretta collaborazione con la ONG Urgewald. Per la precisione, siamo in un locale di Kreuzberg, uno dei quartieri più vivi della capitale tedesca. La storia di Vladimir e di EcoDefense inizia nel 1989, al crepuscolo dell'Unione Sovietica, quando lui e un gruppo di amici, tutti studenti, decidono di dare vita a quella che in pratica è stata la prima organizzazione ambientalista della storia russa, nell'exclave di Kaliningrad, sulla costa del Mar Baltico.
La ragione era molto semplice: si era ai tempi dell'Unione Sovietica e il governo sovietico non si era mai troppo preoccupato delle questioni ambientali, si occupava più dello sviluppo industriale, di conseguenza il livello dell'inquinamento un po' in tutto il paese era altissimo. Avevamo qualsiasi tipo di problematica, aria e acqua inquinata e alti livelli di radioattività in varie aree. Iniziamo a criticare il governo, cosa che all'epoca non era permessa. In effetti non potevamo nemmeno registrare la nostra organizzazione in base alla normativa dell'Unione Sovietica. Quindi iniziamo a esistere in maniera informale, portando avanti diverse proteste. In quegli anni l'aspetto positivo era che si iniziava ad avere un po' più di libertà.
Pretty good political time in the Soviet Union because there was, we started to have some freedom.
Le cose stavano cambiando rapidamente. Quello che era ancora impossibile anche solo pensare di fare alla fine degli anni 70 o all'inizio degli anni 80 diventava qualcosa di reale in un contesto politico in rapido e irreversibile cambiamento. Nel 1991 l'Unione Sovietica si dissolse e arrivò a una sorta di periodo d'oro per l'attivismo, a detta di Slivjak.
Non siamo mai stati più di 10 persone come staff pagato, ma abbiamo sempre avuto molti volontari. Dipendeva dal frangente, ma se per esempio c'era una grossa campagna su un progetto nucleare a Kaliningrad, riuscivamo a mobilitare centinaia di persone.
Ma come facevano gli esponenti di EcoDefense a coinvolgere così tante persone? Con che metodo?
È lo stesso di adesso. Io non penso che per coinvolgere le persone si debba passare tramite Facebook o Twitter, per una ragione molto semplice. Per far ciò bisogna parlare direttamente con le persone. Sui social network puoi diffondere delle informazioni, ma non puoi mai essere sicuro di chi le ottiene, se è un soggetto reale oppure fittizio. Per noi è sempre stato così. Bisogna scendere per strada e parlare con le persone.
If you want to reach out to people, you have to go on the street.
la sicurezza poteva essere un problema, ma in quegli anni di grandi cambiamenti ci si prendeva volentieri il rischio di recarsi nelle piazze principali a parlare nel pomeriggio tardi con le persone che erano appena uscite dal lavoro.
Doing different work. I mean, we started to do environmental education in schools in the 90s.
Pian piano abbiamo iniziato a occuparci dell'educazione ambientale nelle scuole. Abbiamo scritto libri, articoli, eravamo ben presenti nei media locali. Fino alla metà degli anni 90 abbiamo lavorato solo a Kaliningrad, ma poi abbiamo iniziato a fare attività anche nelle altre grandi città russe. Io mi sono trasferito a Mosca intorno al 1996 per aprire lì la sede principale della nostra organizzazione.
Like the main federal branch of organization that existed in Moscow, then we went to further to Ural region in Siberia.
Ecodifense è giunta fino in Siberia e negli Urali. Slivyak si è occupato soprattutto della campagna sul nucleare, ma era anche tra quelli più impegnati nel creare un vero e proprio filone di educazione ambientale. Visto che i fondi per l'istruzione erano pochi, il governo di fatto delegò a organizzazioni come Ecodefense il ruolo di formatori degli insegnanti sui temi legati alla tutela dell'ambiente. Ecodefense però rimase sempre indipendente, non prendendo mai fondi dall'esecutivo di Mosca o dalle grandi compagnie russe.
Fighting nuclear power, it's for the reason that
Abbiamo iniziato a lottare contro il nucleare, per prima cosa, a causa dell'esistenza di ordigni nucleari. Non si può separare il nucleare civile da quello per fini bellici. Ovviamente il disastro di Chernobyl e altri precedenti alle centrali nucleari con livelli alti di contaminazione hanno avuto una grande importanza. Noi abbiamo sempre dato la colpa allo Stato per l'esistenza del nucleare e per tutti gli incidenti che sono avvenuti. Se in Europa era anche una questione legata al business, in Russia si va oltre. Il legame con lo Stato è molto forte. Non è economico, anzi è la tecnologia più costosa che esiste al mondo. Ci sono le scorie nucleari da smaltire, ma che rimangono pericolose per migliaia di anni. Per tutte queste ragioni il nucleare non può essere definito sostenibile o una soluzione per il clima. Siamo l'unica organizzazione ambientalista russa che è riuscita a fermare la costruzione di un impianto nucleare nel XXI secolo. La centrale nucleare vicino a Kaliningrad era molto politica, o meglio geopolitica, come piace dire al governo russo. Il progetto non serviva a fornire energia alla popolazione locale. L'idea di Putin era di costruire un impianto nucleare al confine con l'Unione Europea e di fornire energia a basso prezzo ai paesi vicini a Kaliningrad.
Insomma, un progetto che il presidente russo Vladimir Putin vedeva come strategico per rafforzare la sua posizione sullo scacchiere geopolitico europeo, con un tentativo simile a quello andato a buon fine fatto con l'Ungheria, ovvero il paese più dipendente dall'industria nucleare russa. Ma Kaliningrad serviva anche per attrarre investimenti dai grossi player europei, ritenuti indispensabili per un progetto così rilevante ed impegnativo dal punto di vista economico.
Putin asked Berlusconi, who was the prime minister, about it.
Putin chiese a Berlusconi, allora presidente del Consiglio e molto vicino a Enel, di spingere affinché Enel finanziasse Kaliningrad. Credo fosse il 2010, io andai all'assemblea degli azionisti di Enel per porre domande alla dirigenza, che rispose che stavano esaminando la proposta, ma che non avevano ancora deciso. Alla fine non hanno mai deciso nulla. Siamo andati per 2-3 anni consecutivi all'assemblea, ma ogni anno dicevano che non avevano deciso.
Well, they never decided anything. I mean, I think it was either 2 or 3 years in a row when we were coming to Enel and asking, are you participating? And they were always saying we didn't decide.
Tutto ruotava intorno al sostegno finanziario di banche e istituzioni europee. Facendo in modo che non arrivasse il denaro per l'impianto di Kaliningrad, si poteva fermare la sua realizzazione. E per rendere la campagna internazionale serviva lavorare in rete con altre organizzazioni europee, cosa che puntualmente avvenne anche grazie al grande impegno di Slivyak.
And from a year like 2009-2010, different friends of ours in Germany, in France, in Italy.
Nel 2009, nel 2010, vari nostri contatti in Germania, Italia e Francia furono in grado di fornirci informazioni ottenute da banche e compagnie private. Siamo stati così fortunati ad avere queste relazioni con colleghi così bravi che ci hanno fornito dettagli sui quali erano davvero tanti gli istituti di credito e le società che potenzialmente potevano finanziare il progetto. A quel punto abbiamo potuto reagire e approcciare quei soggetti per parlare con loro.
Tra questi, oltre alla già citata Enel, c'era anche Unicredit.
Unicredit. In a bunch of companies like the Enel in Italy.
La campagna di pressione ha funzionato. Nessuno ha stanziato fondi per Kaliningrad. Alla fine il progetto è stato bloccato. Di solito le banche non affermano mai pubblicamente che non intendono finanziare un progetto. Noi abbiamo messo così tanta pressione su di loro che ben 3 istituti di credito hanno scritto ufficialmente che non avrebbero sostenuto economicamente Kaliningrad.
Si può immaginare come la cosa fu accolta dalle istituzioni russe.
Nella primavera del 2013 le autorità giudiziarie hanno condotto un'ispezione su di noi.
Era l'inizio di una stretta destinata a non essere mai allentata. In realtà i primi controlli non trovarono nulla di irregolare, ma già nel 2014 un'altra inchiesta aperta direttamente dal Ministero della Giustizia sugli stessi documenti evidenziava una serie di violazioni. Ecodefense dava troppo fastidio al potere, che reagiva senza scrupoli.
And they saying that they qualify us as foreign agents.
Ci dissero che ci qualificavano come agente straniero, così diventammo la prima organizzazione ambientalista russa a essere definita un agente straniero.
La lista degli agenti stranieri divenne man mano sempre più corposa, annoverando sempre più realtà della società civile russa, in particolare quelle per la tutela dei diritti umani come Memorial, chiusa da un tribunale nel dicembre del 2021 e insignita nel 2022 del premio Nobel per la pace.
Sapevamo che avremmo avuto molti problemi a causa di questa decisione del governo, ma in una certa maniera eravamo orgogliosi che ciò fosse avvenuto. Era come prendere una medaglia, ma dal valore opposto.
Ecodefense è stata investita da un'ondata di attacchi e di propaganda sulle cosiddette nefaste influenze straniere. Ma in realtà, fra il 2014 e il 2019, all'atto pratico, ha subito solo processi di minore entità, che si sono conclusi con pene pecuniarie di poco conto. Intanto, l'associazione continuava a condurre campagne di successo ed era ormai presente in buona parte del paese. Ma poi le cose sono iniziate a precipitare. Nel 2019, Alexandra Koroliova, direttrice dell'ufficio di Kaliningrad, è stata costretta a lasciare la Russia e a rifugiarsi in Germania a causa di ben 5 procedimenti penali intentati nei suoi confronti. Ha chiesto e ottenuto asilo politico.
That was illegal.
In quel periodo il governo ci stava creando così tanti problemi che per noi era diventato impossibile proteggerci. Non importava quanti e quali avvocati avevi, i tribunali non avrebbero mai deciso in nostro favore. Alla lunga non avremmo più avuto denaro per pagare le sanzioni pecuniarie. La polizia ci stava addosso costantemente. Chiamavano noi e chiunque avesse collaborato con la nostra organizzazione per farci degli interrogatori. Nel settembre del 2021 anche io mi sono spostato in Germania, avevo appena vinto il premio Nobel alternativo, sono venuto per la premiazione. Era 6 mesi prima dell'inizio della guerra in Ucraina. In Russia c'era così tanta repressione che tanti di quelli che andavano in piazza a protestare finivano per essere arrestati. La polizia era davvero molto violenta e brutale. Ogni giorno mi aspettavo che la polizia venisse a prendermi o che nei miei confronti venisse aperto un procedimento penale.
L'attacco indiscriminato alla società civile coincise anche con le elezioni parlamentari del 2021 e il timore di Putin di subire una sconfitta, se non a livello nazionale almeno in alcune regioni. Per il governo i partiti politici d'opposizione e le organizzazioni per la difesa dei diritti umani o dell'ambiente erano tutte sullo stesso piano. erano voci contrarie all'azione dell'esecutivo e andavano messe a tacere. Per Ecodifense divenne impossibile lavorare.
They were putting so much pressure and so many repressions on all kinds of activists.
Non potevi più fare campagne o venivi tacciato di essere un agente straniero e quindi quasi sicuramente venivi messo sotto controllo, oppure ti attaccavano dandoti della spia. D'altronde la situazione era peggiorata sempre più anno dopo anno.
And everything, and some kind of patriotic media will immediately start to blame you that you are some kind of spy or everything.
Inizialmente l'intenzione di Slivjak era di rimanere in Germania per pochi mesi, far passare il periodo delle elezioni in attesa di tempi migliori, ma poi è scoppiato il conflitto in Ucraina.
Insieme ai miei colleghi tedeschi di Urgewald abbiamo deciso di iniziare a fare una campagna per monitorare l'efficacia delle sanzioni nei confronti della Russia.
Ormai in Russia la repressione è feroce nei confronti di qualsiasi forma di opposizione, non solo contro le organizzazioni della società civile. Ora, per essere definito un agente straniero, non bisogna ricevere soldi da altri paesi, basta essere sotto l'influenza di soggetti stranieri. Una categoria piuttosto ampia, tanto che basta vedere news di una rete non russa e riportarle sulla propria bacheca di Facebook per rientrarci. Ciò detto, la protesta c'è ancora, ma è molto atomizzata.
Ci sono ancora giovani che vanno in strada con striscioni contro la guerra e finiscono per essere arrestati. Molte cose come questa accadono in maniera molto caotica. Quello che però non vediamo è una resistenza organizzata. Le persone non riescono a organizzarsi, la motivazione è molto semplice. Per tutto il tempo che Putin è stato al potere, ha lavorato non per distruggere delle organizzazioni specifiche, ma per cancellare l'intero impianto della società civile russa. E tale struttura è stata distrutta dallo Stato. Quando Putin è salito per la prima volta al potere, nel 2000, ricordo benissimo che già nella sua prima intervista ha parlato delle ONG, non certo in maniera positiva, e questo per me era già molto sospetto. L'unica maniera per riuscire a influenzare le cose dal nostro punto di vista è bloccare il flusso di denaro diretto verso la Russia. Per questo conduciamo inchieste, parliamo con i politici, parliamo con esponenti delle aziende e con i media. Questo è quello che faccio dall'inizio della guerra.
Uno dei temi che Slivjak evidenzia con forza è il rapporto strettissimo tra il regime russo e il settore dei combustibili fossili.
Well, the fossil fuel is very important for Putin. Basically, I earlier said that Putin was basically creating a wealth that allowed him to go to war.
I combustibili fossili sono molto importanti per Putin. Le entrate derivanti dall'export di gas e petrolio hanno di fatto finanziato la guerra in atto. In maniera indiretta, ma una parte della responsabilità per questa guerra è dell'Europa, perché per iniziare un conflitto come quello in Ucraina c'è bisogno di molti fondi arrivati proprio dai paesi europei che hanno acquistato combustibili fossili russi. I politici europei troppo spesso hanno chiuso entrambi gli occhi fingendo di non vedere la mancanza di democrazia nel mio paese, di non vedere tutti quei segnali e che Putin stava imboccando una strada a dir poco sbagliata. Putin dipende tantissimo dai combustibili fossili, per questo è importantissimo introdurre sanzioni contro il gas, il petrolio e il carbone russi. Per me la questione è molto semplice. Se l'Europa riesce a bloccare i flussi finanziari derivanti anche dall'import di combustibili fossili nei confronti della Russia, penso che si potrebbe riuscire a fermare la guerra.
Thank you very much, Vladimir. It was great.
Che il principale rapporto tra le istituzioni pubbliche e private e la Russia sia stato per anni molto proficuo, ce lo dimostra per esempio il ruolo giocato dalla più importante banca italiana, Intesa San Paolo, nelle relazioni con Mosca. Fra il 2016 e il 2021 i finanziamenti concessi da Intesa San Paolo all'industria fossile russa sono arrivati a ben 4,9 miliardi di dollari, di questi 2,9 miliardi alla sola Gazprom, principale società energetica controllata dallo Stato. Molto più conosciuta dall'opinione pubblica italiana è la relazione tra Eni e la Russia in termini di importazioni di immense volumi di gas. Un rapporto in teoria troncato dalla guerra, ma che ha ancora degli addentellati. Lo scorso dicembre, Recommon ha scoperto che Eni rifornisce di gas un impianto petrolchimico russo collegato a una raffineria che produce elio, impiegato per il lancio dei satelliti spia russi. Insomma, legami di lungo corso e difficili da cancellare del tutto, ma tanto la lezione russa non è stata un granché metabolizzata, visto che l'Europa è alla ricerca di gas in altri paesi segnati da dittature che si comportano con gli attivisti più o meno come ha fatto Putin con Eco Defense e il suo fondatore, Vladimir Slivyak.
Omissis, il podcast di Recommon.
Avete ascoltato Mi chiamo Vladimir Slivyak, l'intervista di Luca Manes, la regia e il montaggio di Angelo Miotto, una produzione recommon.org.